È pronto l'ultimo degli approfondimenti di questa mattinata informativa di Blackout. Torniamo a parlare di COP29, si è da poco conclusa a Baku in Azerbaigian. Dopo due settimane di negoziati tesi e polarizzati, i paesi presenti hanno fatto un accordo sui finanziamenti per il clima che non si avvicina minimamente a soddisfare le esigenze dei paesi in via di sviluppo, cosiddetti paesi in via di sviluppo. Questa COP non è neppure riuscita a lanciare un appello formale sulla necessità di ridurre rapidamente le emissioni e di eliminare i combustibili fossili. In un momento cruciale per il pianeta, questo fallimento minaccia di far regredire gli sforzi globali per affrontare la crisi climatica e rischia di lasciare le comunità vulnerabili esposte a un'escalation di catastrofi climatiche. Per capirne di più sulla COP29 e sul suo prevedibilissimo fallimento, ma anche per capirne di più sulla misura del cambiamento climatico, siamo collegati con Andrea Merlone, fisico, dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e ricercatore associato all'Istituto di Scienze Polari del CNR. Da oltre un decennio si promuove studi e progetti sulle misure termiche per la climatologia e il miglioramento dei dati utili a comprendere il riscaldamento globale. Buongiorno Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti, mi sentite?
Beh, forte e chiaro. Raccontaci un po' di Baku e di che cosa è successo in Azerbaigian. Non dimentichiamoci di dire sempre che l'Azerbaigian ha una ricchezza soprattutto legata al fossile, al gas.
Ma in realtà hai già detto praticamente tutto, nel senso che è stato un fallimento, è stata l'ennesima volta in cui poche nazioni forti danno il 2 di picche invece a un pianeta intero, diciamo, perché non ha senso quasi parlare di nazioni via di sviluppo, qui stiamo parlando del pianeta, che poi ci siano economie ricche o povere, sempre la sfera sulla quale viviamo con il suo sistema molto delicato, diciamo bilanciato tra gli oceani e quel poco di atmosfera che stiamo infestando, non ha nessunissima ragione di vedere queste separazioni. La COP ritarda le azioni anziché accelerarle, cosa che invece sarebbe assolutamente necessario. Io ricordo, ma ahimè è già stato urlato tante volte, che questo è il primo anno in cui noi, grazie di aver ricordato che ci occupiamo di misure termiche, è il primo anno che osserviamo una temperatura che ha superato la soglia di 1,5 gradi. Ricordiamo che si parla di anomalie di temperatura atmosferiche rispetto all'età preindustriale. Quindi tutti gli allarmi della recente addirittura COP di Parigi sono ormai attuali, non sono più allarmi futuri, sono una situazione che non può vedere, come abbiamo visto in questa COP, una retrocessione. Gli 1,5 gradi li abbiamo raggiunti, cos'altro dobbiamo aspettare? Questo un po' è la chiave di lettura.
Tu mi stai dicendo che la rana è già bella che bollita.
Ma la rana, in realtà, se uno avesse tempo di fare degli approfondimenti veramente termodinamici, la rana è già cotta e mangiata, se vogliamo, perché quello che noi assistiamo oggi da un punto di vista di anomalie climatologiche è la situazione di 30 anni fa. Cioè noi abbiamo un ritardo, noi abbiamo un'inerzia termica, per cui quello a cui assistiamo oggi è già successo 30 anni fa. Tanto per capirci, l'ora più calda della giornata non è mezzogiorno quando il sole è a picco, ma sono tra le 2, le 4 e le 5, proprio perché noi abbiamo un'enorme inerzia termica. Quindi veramente stiamo ben oltre. E tra l'altro, una delle cose che dispiace e che soprattutto nella storia delle COP, piano piano, lentamente, gli allarmi dell'IPCC, International Panel on Climate Change, con il quale mi capita di avere dell'interazione con alcuni dei lead author e di cui conosco il principio di lavoro e vi posso garantire che è tutt'altro che guidato da interessi complottisti o multinazionali, questo lo posso garantire in prima persona. Ebbene, questi allarmi dell'IPCC una volta in più sono stati totalmente ignorate. faccio un ultimo commento. Addirittura Antonio Guterres ha lanciato un allarme. Leggo testualmente, lui dice: avevo sperato in un risultato più ambizioso sia in termini di finanza che di mitigazione per affrontare la grande sfida. Dice: i governi considerano questo accordo con una base e vi costruiscono sopra. Ma noi sappiamo benissimo che il segretario generale delle Nazioni Unite non viene ascoltato neanche quando cerca di fermare delle stragi o cose persino paradossalmente più gravi. Quindi hai detto anche bene, Azerbaigian, perché tornare indietro sui combustibili fossili quando stavamo facendo degli enormi sforzi per cercare di levarci dai piedi questo sistema di produrre energia che, ahimè, hanno utilizzato due generazioni in maniera probabilmente inconsciamente sprovveduta, ma che lasciano un fardello ambientale alla generazione futura che non è mai avvenuto nella storia dell'umanità. Ebbene, anche qui si torna indietro. Il nostro caro governo, che è stato uno dei pochi a metterci la faccia, i primi ministri, ricordo che questa COP è stata abbastanza disertata, non sono andati i vertici dell'Unione Europea, che oltretutto l'Unione Europea è l'unica ad avere messo in piedi qualcosa. Sappiamo benissimo la posizione degli Stati Uniti, già dal protocollo di Kyoto in poi, la conosciamo molto bene. Si potrebbe sperare nella lungimiranza europea, ma anche in questo caso nessuno ci è andato, e chi ci è andato principalmente per fare dei begli accordi bilaterali, approfittare dell'occasione per oliare letteralmente tutta la macchina di trasporto di gas di cui l'Azerbaigian è un grandissimo. Infatti la stessa presidenza della COP è stata fortemente criticata.
Beh, indubbiamente scegliere un paese come quello per andare a parlare di clima, scegliere un paese che deve la propria attuale ricchezza essenzialmente all'utilizzo delle fonti fossili e non è minimamente disponibile a rinunciarvi, anzi che ha acquisito una maggiore importanza dopo che in parte i rubinetti del gas russo si sono chiusi, sono stati interrotti eccetera eccetera in direzione dell'Europa, mi sembra un elemento decisamente indicativo della direzione nella quale non si intendeva andare, ecco, faccio prima a dirla così, ecco. E in questo momento quindi questa inutile COP è stata soltanto così un momento di passaggio, un momento di passaggio di fronte ad un'inerzia che caratterizza buona parte del pianeta, o sbaglio, buona parte dei governi del pianeta, perché poi dal basso c'è chi si muove, chi lotta, chi si dà da fare per cercare di modificare tutto questo.
Ma io la vedo fin peggio, se vogliamo. Non è stato soltanto un temporeggiare, è stato proprio sdoganare ormai l'idea che vabbè, sì, lo sappiamo, ma cosa vogliamo fare? Continuiamo con il business as usual. Per esempio, l'Arabia Saudita ha avuto il coraggio di sminuire quasi in maniera da negazionista climatico il lavoro dell'IPCC. Non si era mai visto una cosa di questo genere, cioè un po' come il senza vergogna che noi vediamo quasi quotidianamente da esponenti del nostro governo che tirano fuori concetti che si sperava fossero rimasti, diciamo, nelle fogne, no? per usare parole dirette, lo stesso fanno lì. Quindi è proprio una marcia indietro, è una marcia indietro in cui tra l'altro il grosso problema di questa COP è stato il mancato finanziamento alle nazioni più bisognose di azioni dirette, perché noi sappiamo benissimo qual è la situazione del traffico, che ne so, al Cairo solo, il tipo di veicoli che circolano nella maggior parte dei paesi africani e sudamericani, o certamente la mancata attenzione dovuta alla mancanza di fondi. Qui si parlerebbe di dare 1.000 miliardi equivalenti all'anno, più 300 per adattamento, più 400 per loss and damage, cioè per tutto ciò che sono le catastrofi che noi, ahimè, andremo a vivere sempre di più, sia sulla nostra pelle, ma soprattutto sulla pelle di altri. Tutto questo per cosa? Ma anche per mitigare le migrazioni climatiche. Perché tutto questo è un investimento che si fa anche per evitare poi movimenti di massa come quelli che forse hanno visto l'Homo sapiens andare via dal Sahara quando questo si è desertificato, che porteranno a una nuova, diciamo, pressione anche bellica, si trasformerà in una pressione sociale bellica a causa di delle mutate condizioni di vita. Quindi il fatto che si metta in dubbio che stiamo andando sopra il grado e mezzo, che se raggiungeremo i 2 gradi sarà ancora peggio, tutto questo non si era mai visto, cioè è veramente un grossissimo, grossissimo indietro. Ultima analisi, altrettanto drammatica, teniamo conto che da Kyoto in poi tutto ciò che sono, diciamo, trovare finanziamenti per questi paesi sono sotto forma di prestiti, che è una cosa agghiacciante. Cioè noi stiamo indebitando i paesi che già sono poveri, quindi creando condizioni di inflazione, quindi creando dei mercati finanziariamente molto aggredibili a lungo termine, perché tu gli crei un debito pubblico spaventoso, anche perché gli hai dato questi soldi e loro in parte andranno a finire attraverso interessi poco chiari, movimentati sia localmente sia internazionalmente, e in altra parte non ci sarà la capacità, il cosiddetto capacity building manca, per effettivamente mettere in pratica delle azioni. Quindi è un circolo tremendo dal mio punto di vista, che quest'anno ha veramente sancito la posizione di buona parte dei governanti.
E tra l'altro, se non sbaglio, hanno rimesso nuovamente in pista il mercato delle emissioni.
Ecco, questa è una roba anche lì che io non ho mai capito come ci si possa permettere. Allora, 2021, la COP26 a Glasgow è stata proprio quella che ha messo in pratica un'idea che già aleggiava, no? Che poi dopo l'Unione Europea l'ha trasformata internamente con l'Emission Trading System, che però è un patto tra gruppi industriali interni alle nazioni, okay? Quindi ci sono 2 livelli. Uno, io sono un'industria che impesta l'aria, tu invece sei un'industria molto green, ti compro le tue quote, perché noi abbiamo diritto di inquinare 50 e 50 tutti quanti, solo che io inquino 100 e tu 0, oppure io inquino 90 e tu 10, e quindi io ti compro le rimanenti 40. È un processo che a livello di COP dal 2021 si è anche attuato tra le nazioni. Quindi una nazione che non inquina, ma probabilmente non inquina perché non ha nemmeno i mezzi di produzione, cioè inquinerà, ecco, gli si comprano le quote di emissione, ovviamente da parte delle nazioni più inquinanti. Questa è una cosa atroce, allucinante, vuol dire che io mi compro la salute, io compro la possibilità di impestare l'aria, e ricordo che la nostra atmosfera è spessa una decina di chilometri, e nel momento in cui io l'aria l'ho impestata non è che resta lì, circola su tutto il pianeta con le conseguenze che noi stiamo vedendo. Quindi questa è una cosa che veramente dovrebbe essere uno dei principali punti di accusa dei movimenti adesso, proprio cancellare dall'idea questo commercio di inquinamento. Non deve esistere un concetto di questo genere.
Beh, indubbiamente mi sembra un aspetto cruciale in questa vicenda, anche se purtroppo io vedo un eccessivo affidarsi ancora oggi di certi movimenti nella fiducia che siano gli attuali decisori a poter trasformare l'esistente, cosa di cui francamente mi permetto di dubitare in una situazione in cui la logica del capitalismo è a tal punto vorace e distruttiva, per cui gli stessi attori di questo capitalismo si pensano come qui ed ora, e quelli che tentano di avere una visione futura fanno prima. È vero, non c'è, dicono no, non è vero che non c'è un pianeta B, i ricchi e i potenti si trasferiranno nello spazio, la citazione credo che sia auto-evidente. E ecco, in questa dinamica in cui da un lato c'è una follia tecnologica per pochi, scappiamo su Marte, e l'altro c'è il lasciare al proprio destino da un lato la stragrande maggioranza della popolazione di questo pianeta, ma in senso lato tutti, cioè questi signori non vedono un domani, non lo vedono a malapena per se stessi, ma nemmeno per le future generazioni, non c'è nemmeno più la logica di lasciare a che i padroni lasciano ai propri figli una situazione migliore della quale hanno vissuto loro. Ecco, questo mi sembra inquietante, perché significa davvero la logica del no future, altro che punk. Io credo che oggi la gran parte del capitalismo sia alla realizzazione decisa del punk.
Ma totalmente, e ripeto, se noi analizziamo questi due punti chiave, visto che il tema di oggi sono le COP, che sono uno, elargizione ma sotto forma di prestiti, cosa di più capitalista, cioè è lo strozzinaggio capitalista questo. Due, la compravendita che abbiamo appena citato delle quote, questi sono due principi prettamente capitalisti che non si adattano, cioè questo tipo di approccio non si adatta a salvare il pianeta, si adatta ad arricchire, si adatterà probabilmente a determinati processi economici, industriali, io questo non lo so, ma non si può adattare in assoluto a un'azione immediata, forte, di riduzione dei combustibili fossili, tra l'altro in mano alle peggiori, ai peggiori faccendieri di puro stampo capitalista. Ricordiamoci in mano a chi sono tutti i sistemi di produzione e di generazione di combustibili di qualunque tipo siano fossili, sia gas, in mano a determinati governi, ma all'interno dei governi sappiamo benissimo le oligarchie super ricche che pranzano con i petrolieri, anche se loro producono gas. Cioè, è un circolo spaventoso questo. Non si può, lo si può contrastare solo in una maniera totalmente anticapitalista, perché scientificamente il pianeta ha bisogno di quello.
Sì, diciamo che ha bisogno di liberarsi del capitalismo se vogliamo sopravvivere davvero, no? E anche se poi io Elon Musk sopra un missile diretto chissà dove ce lo spedirei anche volentieri, ma questa, come dire, è così, una cosa più di pancia. Detto questo, in questa situazione mi pare evidente che la pressione può venire soltanto dal basso e con una serie di comportamenti che in qualche modo rendano sempre più complicato l'utilizzo degli strumenti fossili da parte dei governi, da parte del capitalismo. Si tratta in qualche modo di innescare delle dinamiche che facciano saltare il tappo, senza dimenticare che non basta la virtù dei singoli che riducono i consumi o non utilizzano più la macchina, perché i più grandi inquinatori del pianeta sono essenzialmente le industrie e tutto quello che ci gira intorno, il trasporto delle merci, eccetera, eccetera. Quindi non illudiamoci di poter fare il fioretto da bravi ragazzi. Il fioretto non è male, facciamolo, però rendiamoci anche conto che ci vuole qualche cosa che davvero inneschi una trasformazione sociale e quindi anche climatica. Ecco, non so come la vedi, ma...
Ma allora, questo è un problema. Tu hai sollevato due punti. Uno, l'azione dal basso. L'azione dal basso deve esserci, perché noi abbiamo visto che cosa succede in alto, diciamo, alle COP. Abbiamo visto, possiamo anche ripercorrere tutta la storia delle COP, di tante belle cose mai messe poi in atto, e nemmeno tutte belle cose, come abbiamo visto, ci sono appunto passi indietro, ci sono queste idee di compravendita. Quindi l'azione dal basso è inevitabile. L'azione dal basso si potrebbe, dal mio punto di vista, insaldare nei prossimi periodi molto di più con tutta quell'area scientifica che sta quasi inutilmente gridando in stanze quasi vuote questi tipi di allarmi, perché ripeto, quando l'IPCC analizza in maniera indipendente 3.500 articoli scientifici, che è un lavoro ciclopico, e tutti questi articoli vanno nella stessa direzione, e qui entriamo anche in parte in gioco noi con il nostro lavoro, cioè di andare proprio a osservare, a misurare in prima persona che cosa sta avvenendo ai suoli ghiacciati, ma anche vicino a noi, che cosa sta avvenendo quando gli eventi estremi si intensificano, che cosa sta avvenendo alle ondate di calore, alla temperatura del suolo e dell'aria, in luoghi anche remoti. Ecco, tutto questo che il nostro lavoro quotidiano potrebbe dare, diciamo, un supporto, e viceversa, non lasciare vuota la stanza in cui alcuni di noi cercano di urlare, con una maggiore e migliore collaborazione e unione con le lotte dal basso. Cioè, questo secondo me non deve sparire, anzi potrebbe essere proprio la chiave in cui la scienza e l'azione diretta, la scienza quella buona, non quella manipolata, non quella che fa il missile di Elon Musk, ma la scienza che va a osservare, che si fa delle campagne lunghissime a misurare anche soltanto la presenza di un cavolo di moscerino, perché c'è quel moscerino lì che prima non c'era, voglio dire, non è soltanto misure satellitari o cose di questo genere. Ebbene, tornare a unirsi per dare, da un lato, una solidità proprio al movimento e al concetto. Penso, per esempio, un esempio classico di dove la tecnica, l'economia e una serie di analisi scientifiche hanno dato aiuto al movimento, è nel caso dell'alta velocità. In quel caso lì, proprio l'unione di tecnici, ingegneri, esperti di economia con il movimento hanno creato un collante e una forza anche del movimento di capire che il movimento è dalla parte giusta e non sta facendo demagogia, ma sta seguendo un processo basato su dati. Ecco, lo stesso dovrebbe essere rinforzato, c'è già, ma secondo me andrebbe rinforzato.
Benissimo, grazie Andrea e alla prossima, ciao.
Grazie a voi, buon tutto, ciao.